qui con noi in collegamento il professor Giacomo Mangiaracina, medico chirurgo specializzato in igiene, medicina preventiva e salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Benvenuto professore, grazie di essere qui a RWS.
Benvenuto.
Un saluto a tutti.
Grazie. In questi giorni è ritornata alla ribalta della cronaca la correlazione fra fumo di sigaretta e le problematiche a carico della massa muscolare e del sistema muscolo-scheletrico. E professore Mangiaracina, in che modo il fumo agisce su muscoli e ossa? Con quali meccanismi?
Allora, dobbiamo tenere presente, per comprendere bene il meccanismo, che chi aspira fumo concentrato introduce nel corpo, nei polmoni in particolare, il monossido di carbonio, che sappiamo velenosissimo, uccide tante persone in acuto, solo che il fumatore lo introduce gradualmente, una sigaretta alla volta. Se fumasse 20 sigarette contemporaneamente avrebbe un avvelenamento acuto da nicotina e da monossido di carbonio. Ora, quando i globuli rossi si trovano davanti all'ossigeno e al monossido di carbonio, scelgono il monossido di carbonio con un'affinità 200 volte superiore rispetto a quella dell'ossigeno. Per cui ogni fumatore ha una quantità di monossido di carbonio legata all'emoglobina, si chiama carbossiemoglobina, e quindi una riduzione dell'ossigeno. In altre parole, fumando 20 sigarette al giorno, quindi la media del famoso pacchetto, si avrebbe una riduzione di ossigeno del 10-12%, ed è notevole se si pensa che questa riduzione di ossigeno arriva poi a tutti gli organi, a tutti gli apparati, e in modo particolare proprio su muscoli e ossa, ma soprattutto sui muscoli, perché è l'ossigeno che permette ai muscoli di funzionare in maniera, quando è necessario che vengano stimolati.
Certo.
Professore, quando si parla di muscoli si pensa allo sport. Come influisce il fumo in questo caso?
Ma noi dobbiamo distinguere sportivi e atleti. Allora, lo sportivo che fa attività fisica periodica e fuma contemporaneamente avrà una maggiore probabilità di affaticarsi, e quindi la resa muscolare poi alla fine si traduce in fatica, quindi ce la si fa con difficoltà alla sollecitazione muscolare, come per esempio correre, camminare, scalare una vetta. Quando parliamo di atleti parliamo competitività.
Certo.
E quindi competitività significa che si può vincere per una frazione di secondo, e quindi l'efficienza muscolare deve essere massima. Ora, un atleta che fuma potrebbe perdere quel decimo di secondo decisivo per la vittoria. Quindi attenzione, cioè nello sport agonistico gli atleti non devono fumare, quindi è l'imperativo categorico. Sono rari i casi di calciatori fumatori che hanno delle performance particolarmente forti e spiccate, ma se non fumassero queste performance sarebbero sicuramente migliori.
Certo. Lei diceva, ovviamente il fumo influisce su tutto il corpo, abbiamo parlato in dettaglio sia dei muscoli che delle ossa, ma a quali malattie vengono causate dal fumo anche a carico degli organi interni? C'è una relazione fra tipologia, quantità di consumo, sesso, età, eccetera?
Sì, certamente. Il danno da fumo è un danno sistemico, si dice, cioè che influenza tutti gli organi e gli apparati e che interessa tutte le specialità della medicina, persino i chirurghi, che sembra che, va bene, perché uno dice è un problema dei cardiologi, è un problema degli oncologi, è un problema degli pneumologi, quello del fumare, in realtà anche quello del chirurgo, che apparentemente sembra che non c'entri, ma c'entra moltissimo, perché per esempio il fumo crea un'anomalia del ripristino delle suture, quindi della guarigione delle ferite, le rallenta la guarigione delle ferite chirurgiche. Quindi vedete, il danno è sistemico, quindi investe qualsiasi organo e apparato, proprio per quella introduzione che avevo fatto. Vedete, quando una persona va in montagna e fa un'escursione e sale oltre i 2000 metri, il suo corpo produce una maggiore quantità di globuli rossi, perché dove una rarefazione di ossigeno, il corpo reagisce producendo un numero maggiore di globuli rossi. Poi però la persona scende giù a valle, insomma, e sarà più colorito in volto, perché ritorna con un carico maggiore di globuli rossi, quindi il sangue è stato attivato e ovviamente ritrova l'ossigeno giusto, quindi fa benissimo andare su a 2000 metri oltre e poi tornare a valle. Il fumatore è come se vivesse costantemente a 2000 metri di altezza.
Sì.
Questo è il punto, perché non torna mai a valle, e quindi la rarefazione di ossigeno investe tutti gli organi e gli apparati. Ma tutti, per esempio anche il tumore della vescica è relazionato con il tabagismo. Ma anche il tumore della mammella, per esempio, no? Uno pensa che non c'entri, invece no, il tumore della mammella è correlato con il fumare e con l'assunzione di bevande alcoliche.
Sì.
Quindi attenzione donne, in modo particolare, quindi costantemente lanciamo un appello per le donne, perché nel sesso femminile sia l'alcol che il tabacco influiscono in modo maggiore rispetto ai maschi, perché le donne hanno un polmone più piccolo, una superficie respiratoria ridotta rispetto ai maschi, e quindi le femmine, se fumassero 20 sigarette al giorno, è come se ne fumassero 30 rispetto ad un uomo. Quindi noi abbiamo lanciato nel 2014 un progetto che si chiama Polmone Rosa. Cioè, in altre parole, la mortalità per tumore al polmone è diventata la prima causa di morte nel sesso femminile.
Sì.
Prima era la mammella, adesso è passata in secondo piano, proprio perché il tumore del polmone, fumando nella donna, ha causato danni veramente devastanti e una forte predisposizione al tumore polmonare.
Certo. Bene, riprenderemo queste tematiche fra pochissimo.
Riprendiamo l'intervista con il professor Giacomo Mangiarecina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Nel precedente segmento abbiamo parlato dell'impatto negativo del fumo sul sistema muscolo-scheletrico. Ampliamo ancora il discorso.
Sì, professore, quali sostanze contiene una sigaretta oltre al tabacco?
Contiene la carta. Allora, io dico che in una vita un tabagista, che noi chiamiamo solitamente fumatore, ma in termini tecnici è un tabagista, cioè dipendente dal tabacco, in una vita si fuma, è come se si fumasse un elenco telefonico di carta. E questo è un problema molto serio, perché non è una carta normale, perché altrimenti accendendo una sigaretta brucierebbe molto rapidamente, farebbe una fiammata. È una carta trattata chimicamente in modo che si va bruciando lentamente insieme con il tabacco. Ora, queste sostanze chimiche del trattamento della carta vengono assimilate insieme ai prodotti del tabacco e alla combustione del tabacco, e quindi raggiungono l'organismo, e ancora non abbiamo dati precisi sul danno che la carta in particolare crea, ma siamo convinti che sia un danno notevole. Un altro danno notevole è costituito dai prodotti che vengono impiegati pesantemente nelle piantagioni di tabacco. Sì, parlo di prodotti dell'agricoltura, di pesticidi. Cioè, i fumatori non sanno che si fumano anche quelli, in quanto la pianta del tabacco è una pianta sensibile, è una pianta che si può ammalare facilmente attaccata da virus, da muffe, e quindi i produttori difendono le loro piantagioni irrorandole pesantemente. Noi ci abbiamo fatto anche un film per le scuole che è The Answer, La risposta sei tu, che si scarica gratuitamente dal sito prevenzione.info, quindi diciamolo alle scuole. C'è anche la guida per gli insegnanti su come utilizzare questo film per fare prevenzione del tabagismo, proprio sul danno ambientale questa volta. Solo che il danno è da una parte ambientale, perché questi pesticidi inquinano il terreno, vanno a finire nelle acque profonde e quindi danneggiano i laghi, il mare, e dall'altro lato questi pesticidi danneggiano anche il corpo di chi li assume,
il fumatore,
e quindi facciamo molta attenzione anche a questo aspetto di grande importanza.
Professore, siamo in chiusura. Smettere di fumare è la soluzione, continuiamo a dirlo da questi microfoni anche insieme a lei. Quali sistemi sono realmente efficaci a chi chiede aiuto e supporto?
Ma esistono ormai i centri tabagismo. Noi nell'ultimo congresso della Società Italiana di Tabaccologia abbiamo evidenziato tutte le criticità di questi centri tabagismo, perché non sono molto allineati fra di loro, però hanno degli esperti che sono in grado di curare il tabagismo, questo è sicuro.
Certo.
Cioè, e che sono poco frequentati, cioè non c'è un'assidua frequentazione da parte dei fumatori, che addirittura li ignorano questi centri. Allora, diciamo, questi centri di tabagismo sono diretti da professionisti che sanno come curare il tabagismo. Poi abbiamo anche creato un servizio a distanza su una piattaforma che si chiama Doctorium, e quindi andando su doctorium.it si può trovare anche me, che intervengo deviso, quindi attraverso una connessione web, quindi ci si può vedere, dialogare, prescrivere farmaci eventualmente se ci fosse bisogno, e quindi seguire in un counseling, cioè in incontri successivi, settimanali, di solito una settimana, per marcare stretto un fumatore che ha deciso di smettere. Quindi la cosa importante, io dico ai fumatori, è provarci, provateci. Ecco, non fate giuramenti, non votatevi a qualche santo, ma semplicemente frequentate uno specialista e provate a fare un percorso, perché ne guadagnerete in salute prima di tutto e anche in denaro, perché si spende molto.
Bene, la ringraziamo professore per questo appello ai fumatori
e alle fumatrici.
Ricordiamo che è stato con noi il professor Giacomo Mangiaracina, medico chirurgo specializzato in igiene, medicina preventiva e salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Grazie mille e alla prossima.
Grazie
a voi.
Grazie.